Questa è una storia di mafia, ma non la solita storia di mafia, di quelle che crediamo, anche se non è vero, di aver sentito raccontare tante volte. Questa è una storia di mafia molto particolare. È la storia di un uomo in crisi, di una morte misteriosa, di grandi personaggi da romanzo, buoni e cattivi, di intrighi e forse di un equivoco. Per raccontarla ci vorrebbe un romanzo come Il Padrino di Mario Puzo, o forse un film come La Piovra, ma forse no, neppure queste bastano. Neppure la fiction e la narrativa riescono a raccontare avvenimenti così incredibili. Questa è una storia vera di bombe, di stragi e di morti. Questa è la storia di quando la mafia dichiarò guerra all'Italia. La nostra storia di mafia è anche la storia di un uomo in crisi ed è così che comincia, con un uomo in carcere. Il carcere è quello di Rebibbia, a Roma. E l'uomo è un siciliano, detenuto nella cella numero 3 della sezione B del braccio G7. Da un paio di giorni quell'uomo si comporta in un modo strano. Di solito, durante l'ora d'aria, sta assieme ad altri detenuti, tutti siciliani, ma in quei due giorni no, non esce. Se ne sta dentro, nella cella numero 3 della sezione B. Un suo amico, un detenuto per reati di mafia che si chiama Giovanni Romeo, lo nota e glielo chiede perché non esce, cosa c'è. Ma l'uomo dice che non è nello stato d'animo di parlare e che domani uscirà, domani. Il giorno dopo non esce, se ne resta in cella. È inquieto e pensieroso e scrive. È il 28 luglio 1993, sono le 22:30 e Romeo cerca di contattare l'uomo che non ha visto in cortile. Cerca di comunicare con lui come si fa in carcere, bussando contro il muro, ma non ha risposta. Vabbè, pensa, a quell'ora di solito dorme ed è quello che probabilmente fa anche in quel momento, starà dormendo. E invece no. È quasi mezzanotte e mezzo quando Romeo sente confusione provenire da dietro al muro, dalla cella di quell'uomo. Confusione, voci, movimenti. Che cosa sta succedendo nella cella numero 3 della sezione B? È successo che un agente di custodia che sta facendo un giro di ispezione davanti alle celle del braccio G7 ha lanciato un'occhiata dentro la cella numero 3. Ha visto l'uomo, l'uomo pensieroso, l'uomo inquieto che non usciva per l'ora d'aria, impiccato alla grata della finestra. Arrivano altri agenti, arriva un vice sovrintendente, arriva un ispettore e insieme cercano di soccorrerlo. Lo sollevano per le gambe, intanto salgono sul tavolo e cercano di staccarlo dalla finestra. Poi lo stendono sul letto e cercano di rianimarlo con un massaggio cardiaco, ma non c'è niente da fare. Arriva anche il medico e anche lui ci prova, ma niente, e non resta che constatarne il decesso. Si è impiccato, ha usato le stringhe delle scarpe per legarsi alla grata della finestra e si è ucciso. Nella cella, su un tavolo, c'è una lettera. Sono 3 fogli, 6 facciate scritte a mano, con una calligrafia nervosa che si riempie di cancellature e si inclina sempre di più. È una strana lettera. Stasera sto trovando la pace e la serenità che avevo perduto circa 17 anni fa. Perse queste due cose, ero diventato un mostro e lo sono stato fino a quando ho preso la penna per scrivere queste due righe. Ero diventato un mostro e lo sono stato. Perché? Chi è quell'uomo impiccato nella cella numero 3 del braccio G7 di Rebibbia? Alla direzione investigativa antimafia, sulla sua scheda, c'è scritto Gioè Antonino di Antonio e lo Nigro Caterina, nato ad Altofonte, Palermo, il 4/02/1948. Operaio, pluripregiudicato per associazione a delinquere, esplosivi, stupefacenti e armi. E mafia.
Era una figura non, assolutamente non secondaria nell'ambito di Cosa Nostra. Innanzitutto non era un giovane, aveva una militanza nell'organizzazione che risaliva a molti anni prima, aveva personalmente partecipato a fatti di gravità massima.
Non è un mafioso qualunque, Antonino Gioè. Non è un pesce piccolo, è uno che conta, è uno che ne ha fatte di cose. Appartiene alla Cosca di Altofonte ed è amico di boss del calibro dei fratelli di Carlo, di Leoluca Bagarella, di Giovanni Brusca, di Totò Riina. Il primo arresto lo ha subito nel 1979 per detenzione d'armi e traffico di stupefacenti. E soltanto in quell'anno, il 1979, ne ha già ricevute 7 di mandati di cattura. Viene indagato per 6 omicidi e nel 1981 viene classificato come mafioso. Ufficialmente, però, è soltanto il titolare di un distributore di benzina. Ad Altofonte, nell'indagare su Gioè, gli agenti della squadra mobile di Palermo sottolineano che hanno notato una diffusa reverenza nei confronti di Gioè da parte degli abitanti del luogo. È un pezzo grosso, Antonino Gioè, uno che conta e che fa paura. Ma soprattutto, Antonino Gioè è questo. Nel maggio del 92, Antonino Gioè si introduce in un tunnel dell'autostrada che dall'aeroporto di Punta Raisi va fino a Palermo. È un piano che lo vede coinvolto con gli uomini più rappresentativi delle cosche, La Barbera, I Ganci, Biondino, Di Matteo, Troia, Ferrante. Là sotto piazza un congegno ideato da Pietro Rampulla, un estremista di destra, esperto di esplosivi e legato alla cosca di Nitto Santa Paola. Il congegno è collegato a 5 quintali di tritolo e polvere T4 arrivata dalla ex Jugoslavia. Alle 17.02 un telefonino squilla in mano a Gioacchino La Barbera. «Pronto Mario?» dice una voce. «No, ha sbagliato», risponde La Barbera. È un segnale. Significa che 3 auto, una croma blindata bianca, una marrone e una blu, hanno lasciato un garage nel centro di Palermo, dirette verso l'aeroporto di Punta Raisi. Là, a Punta Raisi, hanno caricato alcune persone e sono ripartite, seguite dalla Barbera, che le stava aspettando in una stradina laterale. La Barbera chiama un altro cellulare, a cui risponde proprio Antonino Gioè, che si trova assieme agli altri uomini delle cosche su una collinetta nei pressi dell'autostrada, all'altezza di Capaci. Con loro c'è un luogotenente di Totò Riina, Giovanni Brusca, con un telecomando. La Barbera e Gioè parlano del più e del meno per più di 5 minuti. È un codice anche quello, perché La Barbera sta verificando la velocità delle auto, poco meno di 100 km all'ora. Così si può calcolare quando le auto passeranno dal punto giusto. Alle 17.56, Giovanni Brusca preme il pulsante che aziona il telecomando. Giovanni Falcone, uno dei magistrati più importanti nella lotta alla mafia, forse simbolo stesso di quella lotta, salta per aria così, assieme alla moglie Francesca Morvillo e agli agenti di scorta nella croma marrone, Schifani, Montanari e Di Cillo. È una delle pagine più nere nella storia della Repubblica. È l'attentatuni. Antonino Gioè viene arrestato il 19 marzo 1993. A chiamarlo in causa sono le dichiarazioni di un pentito, Baldassare Di Maggio, ma gli investigatori della DIA e della squadra mobile di Palermo ce l'avevano nel mirino già da tempo. Intercettavano il suo telefono e ascoltavano tutte le sue conversazioni. Controllavano tutte le persone che incontrava. Seguivano la sua auto. Un giorno lo pedinano e notano che va spesso in un appartamento assieme ad un altro mafioso, Gioacchino La Barbera. Gli uomini della DIA riempiono l'appartamento di microfoni, intercettazione ambientale si chiama, e ascoltano. Quando lo arrestano, gli contesteranno proprio quelle intercettazioni, perché Gioè ha parlato parecchio in quell'appartamento. Gioè è disperato. Ha detto troppo. Lui, un uomo d'onore, un uomo di Cosa Nostra, ha parlato troppo danneggiando l'organizzazione. Fin dall'inizio cerca di sminuire quello che ha detto, di contattare l'esterno e avvertire gli amici. È preoccupato. Sa che tra poco applicheranno anche a lui il 41 bis. Il regime carcerario duro che impedisce ogni contatto con l'esterno. Ma soprattutto sa che sta per accadere qualcosa di terribile e cerca di fermarlo. Poi, il 29 luglio, muore, impiccato alla grata della finestra con i lacci delle scarpe. Un suicidio così, di un uomo così, ovviamente fa pensare e si apre un'inchiesta. Si notano alcune contraddizioni nelle versioni degli agenti e tre di questi vengono indagati. Ma il referto del medico è molto chiaro. L'autopsia concorda perfettamente con la dinamica suicidiaria. E infatti i tre agenti sono indagati per agevolazione al suicidio con condotta omissiva, per avergli lasciato i lacci delle scarpe con i quali si è ucciso. Va bene, Antonino Gioè si è suicidato, ma perché?
Mia opinione che Gioè, approssimandosi a un gesto estremo come la soppressione della propria vita, davvero si sia interrogato su dove lo aveva portato, lo avevano portato le scelte che aveva fatto, le scelte di adesione ad un'organizzazione criminale come Cosa Nostra, perché le efferatezze alle quali Gioè aveva contribuito sono indicibili, però per ragioni che a noi sfuggono e che sfuggiranno per sempre, Gioè si sentiva nel dovere di fare per una volta chiarezza su se stesso.
Chiuso nella sua cella, nelle sue ultime ore di vita, Antonino Gioè scrive una lunga lettera. È importante quella lettera, molto importante. Ad un certo punto c'è un passaggio che suona così: io rappresento la fine di tutto. La fine di tutto. E tutto per un uomo come Gioè è Cosa Nostra, è la mafia, è l'organizzazione. Sì, perché in quel momento stava succedendo qualcosa di strano a Cosa Nostra. Qualcosa che va oltre la piovra e oltre il padrino, oltre la fiction, oltre la narrativa. All'inizio degli anni Ottanta, la battaglia per l'egemonia dentro Cosa Nostra era stata vinta da un gruppo che aveva annientato nel sangue tutti gli avversari, con una serie di omicidi che verrà ricordata come La Mattanza. Più di 1000 morti ammazzati in meno di 5 anni. Dagli altri mafiosi, gli uomini del gruppo vincente vengono chiamati i Viddani, i villani, i contadini, perché vengono da un paese dell'interno, Corleone. I corleonesi sono i più spietati e feroci e il loro capo è il più spietato e feroce di tutti. Si chiama Salvatore Riina, detto Totò Ucurtu. Salvatore Riina regge Cosa Nostra assieme a Leoluca Bagarella e a Bernardo Provenzano. Con lui l'organizzazione diventa sempre più potente, segreta e feroce, e ricca. Oltre al traffico degli stupefacenti e al controllo delle attività illegali, ci sono anche le tangenti sugli appalti, una percentuale fissa, una tassa, che si chiama appunto tassa Riina.
C'era una caratteristica fondamentale. A Milano c'era l'imprenditoria, la grande imprenditoria. Di questa grande imprenditoria, i diretti rappresentanti ormai stavano parlando di tutto e di tutto di più. E beh, però c'era questa caratteristica. Arrivato a Rubicone, che non è il Rubicone, ma è arrivato sotto Roma, arrivato al Massimo Laniene, questi sembrava che non pagassero più mazzette. E allora questa era l'anomalia della prima parte dell'indagine Mani Pulite. Ma come mai tutta questa gente? Pagavano tutto fino a metà Italia. E guarda caso, proprio nell'altra metà Italia, Camorra, 'Ndrangheta, Sacra Corona Unita, mafia, mazzette non se ne pagavano. Questo evidentemente non poteva essere così. Il motivo non poteva che essere quel che un imprenditore poi disse. Dottor, lei mi dica tutto ciò che vuole sapere per questa metà dell'Italia. L'altra parte t'ammazzano, perché non sono due i soggetti interessati, il politico e l'imprenditore, ma sono tre. E il politico e l'imprenditore devono trovare l'accordo, o meglio, devono seguire le istruzioni, o meglio, devono attenersi alle indicazioni che dice loro il terzo soggetto, che è il garante della PAC sociale, colui cioè che è in grado nel territorio di trovare le persone che devono fare i lavori subappalto, trovare i dipendenti, fare in modo che non accadessero, guarda caso, né incendi né attentati, fare in modo che i terreni si sbloccassero al momento giusto, insomma, il mafioso.
Senza collusioni col mondo degli affari, e soprattutto con quello della politica, la mafia non sarebbe così forte. Senza soldi, senza coperture, senza protezioni, forse avrebbe già perso da un pezzo la sua guerra contro lo Stato. Una guerra che ha visto cadere magistrati, uomini delle forze dell'ordine, giornalisti, politici e semplici cittadini. Poi, all'inizio degli anni 90, succede qualche cosa che dà una mano allo Stato in questa guerra. C'è Tangentopoli. Anche se le inchieste non arrivano fino in Sicilia, comunque il mondo politico cambia. La geografia politica di riferimento di Cosa Nostra si sgretola e lo Stato parte alla controffensiva. Cosa Nostra è nei guai. Reagisce come al solito. Cerca di comprare magistrati che aggiustino i processi, minaccia, intimidisce. Uccide anche un magistrato, Antonino Scopelliti. Non basta. Il 30 gennaio 1992 la Corte di Cassazione conferma gli ergastoli del maxi processo dell'87, la prima grande sconfitta della mafia, che regola i suoi conti con chi non ha saputo tutelare i suoi interessi. La mattina del 12 marzo del 1992, l'eurodeputato DC Salvo Lima definito anche in atti giudiziari uno dei principali referenti politici di Cosa Nostra, viene inseguito da un killer per le strade di Mondello e ucciso a colpi di pistola. Ma non sono solo gli amici a pagare, ci sono anche i nemici. Fra questi, lo abbiamo visto, c'è Giovanni Falcone.
Muore Falcone. E io ricordo, io andai, mi incontrai anche con Borsellino, ci frequentammo, andai anche a casa sua. E c'era questa tensione in quest'uomo. Ed egli, io me lo ricordo, stavamo proprio durante i funerali, quando disse, dobbiamo fare in fretta, in fretta, in fretta, dobbiamo capire, in fretta, dobbiamo vederci.
Bisogna fare in fretta, molto in fretta. Il procuratore aggiunto Paolo Borsellino aveva preso il posto di Giovanni Falcone a Palermo. Voleva riprendere in mano una precedente indagine su mafia e appalti, su Cosa Nostra, mondo imprenditoriale e mondo politico. Il 19 luglio 1992 è una domenica e Paolo Borsellino sta andando a trovare la madre. Sono le 16.55 quando la sua auto e quella degli agenti di scorta imboccano un vialetto che porta ad un tranquillo condominio residenziale in via D'Amelio. All'improvviso, una 126 parcheggiata sulla strada esplode, uccidendoli tutti. Muoiono il giudice Borsellino, gli agenti Vincenzo Limuli, Agostino Catalano, Walter Cusina, Claudio Traina, Emanuela Loi, tutti quanti. Perché questo attentato? Perché tutta questa fretta? Per preparare l'attentatuni ai danni di Giovanni Falcone ci sono voluti dei mesi, invece adesso, dopo solo 56 giorni, la mafia uccide un altro magistrato, rischiando le conseguenze. La risposta dello Stato questa volta non si fa attendere. La stessa notte dell'attentato di via D'Amelio, i principali boss mafiosi vengono trasferiti dai vari istituti di pena al supercarcere di Pianosa.
Decidemmo non solo di trasferire i detenuti più pericolosi in carceri speciali, ma decidemmo anche di portare in Sicilia l'esercito per sollevare la polizia da compiti istituzionali minori.
In tempi brevissimi passano le leggi sui collaboratori di giustizia. E passa la legge sul 41 bis, il carcere duro che praticamente rende impossibile ai boss comunicare con l'esterno. Si intensifica lo sforzo investigativo e viene subito nominato procuratore di Palermo un magistrato del calibro di Giancarlo Caselli. C'è anche una risposta culturale, una forte rivolta delle coscienze che si concretizza in una manifestazione pubblica a Palermo. E la mafia? E Cosa Nostra? Cosa fa? Cosa Nostra, in quel periodo, sta facendo qualcosa di ancora più strano. Ecco, a questo punto dobbiamo inserire nella nostra storia un altro personaggio, un personaggio da romanzo, ma da romanzo di spionaggio, come quelli di Ludlum o di John le Carré. Si chiama Paolo Bellini ed è nato a Reggio Emilia il 14 novembre del 1954. Cioè no, si chiama Roberto da Silva ed è nato a Rio de Janeiro il 29 marzo del 1953. No, si chiama Luigi Iembo ed è nato a Cutri il 24 novembre del 1949. Insomma, chi è quest'uomo? Come si chiama?
Bellini era una figura abbastanza, direi abbastanza comune. Nel senso che di persone come Bellini ce ne sono state e ce ne saranno nel corso degli anni chissà quante. Aveva avuto burrascosi trascorsi giudiziari, era stato detenuto anche sotto falso nome. Addirittura si era ipotizzato, si era scritto, si era detto che Bellini potesse aver avuto rapporti con i servizi di sicurezza.
Il suo nome è Paolo Bellini, di Reggio Emilia, ed è veramente un tipo strano. In effetti, una persona che si trova in carcere sotto falso nome, qualche perplessità, qualche idea da romanzo giallo, la suscita. Bellini è un ex estremista di destra di Avanguardia Nazionale con precedenti penali per furto, ricettazione di opere d'arte e tentato omicidio. Non solo, è anche un informatore, un confidente dei carabinieri. Conosce Antonino Gioè nel carcere di Sciacca nel 1981. Lui si fa chiamare da Silva, ma non importa. Probabilmente Gioè conosce anche il suo vero nome. Dieci anni dopo, quando sono fuori, si incontrano di nuovo, perché Bellini deve recuperare alcuni crediti in Sicilia e gli viene in mente di farsi aiutare dalla persona giusta, il suo amico Gioè, che in quella zona della Sicilia sa come farsi valere. Ma il vero ramo di Bellini sono le opere d'arte. Così, quando i carabinieri di Modena lo contattano per un furto avvenuto alla Pinacoteca, un grosso furto per il quale si pensa alla criminalità organizzata, a Bellini viene in mente Gioè. Un maresciallo del Nucleo Tutela Patrimonio Artistico, il maresciallo Roberto Tempesta, consegna a Bellini una busta con le foto delle opere d'arte rubate. Bellini le fa vedere a Gioè. Esagera, gli dice che le foto gli sono state date da un gruppo di onorevoli del Nord che sono molto interessati al recupero. Gioè riferisce a Giovanni Brusca, che riferisce a Totò Riina. A quel punto, a Gioè, a Brusca, a Riina, a qualcuno dentro Cosa Nostra, viene in mente un'idea. Secondo Giovanni Brusca, in uno degli incontri successivi è Gioè a mostrare a Bellini delle foto, delle polaroid scattate a quadri e opere d'arte. Sono altre opere d'arte e Cosa Nostra si offre di restituirle allo Stato. In cambio vuole gli arresti ospedalieri, quelli da cui è facile contattare l'esterno o scappare, per mafiosi come Luciano Liggio, Pippo Calò, Bernardo Brusca, Giovan Battista Pullarà e Giuseppe Gambino. Una trattativa, insomma. Una trattativa con lo Stato. Opere d'arte in cambio di un abbassamento della guardia. Attenzione, perché non è un'idea da sottovalutare. Cosa Nostra ci ha pensato. A farle venire questa idea sono state alcune parole di Bellini nel commentare la strategia mafiosa. Una persona, per quanto importante, può essere sostituita. Un'opera d'arte, una volta persa, è persa per sempre. Cosa Nostra si rende conto all'improvviso che quello del patrimonio artistico può essere un canale di trattativa con lo Stato. Non solo. Ad un certo punto, Gioè dice che potrebbero far saltare in aria la Torre di Pisa. Bellini dice che sarebbe terribile, sarebbe la morte di un'intera città. Sono discorsi che vengono presi in considerazione, ascoltati direttamente. Durante uno dei loro incontri c'è lo stesso Giovanni Brusca che ascolta. Sembra davvero un film. Ad un certo punto, però, la trattativa si blocca. Il maresciallo Tempesta non può far liberare un gruppo di mafiosi, neppure a nome dei suoi superiori. Il maresciallo comunica a Bellini che non se ne fa niente e che la cosa finisce lì. Bellini, naturalmente, è terrorizzato. Non si può dire una cosa del genere alla mafia. Portare impunemente la notizia di un rifiuto. Così dice a Gioè che lo Stato tratta, ma riduce l'offerta solo per Bernardo Brusca, intanto. È una menzogna, ma serve a prendere tempo e restare vivo. Non si può dire di no alla mafia.
Bellini ha cercato di legittimarsi al massimo delle sue possibilità come soggetto credibile per il suo interlocutore del momento, ma nell'ambito di un discorso che non andava oltre, che non andava oltre i quadri per il recupero dei quali aveva avuto una richiesta da parte di un sottufficiale del reparto di tutela del patrimonio artistico. Non fu sicuramente una trattativa, perché Bellini non aveva nessuna investitura.
Intanto succede un'altra cosa strana. C'è un capitano dei carabinieri che si chiama Giuseppe De Donno. Il capitano De Donno è un importante ufficiale del ROS, il reparto operativo speciale dei carabinieri, che sta cercando di catturare a tutti i costi Totò Riina. Durante un volo Palermo-Roma, che si svolge tra l'attentato a Falcone e quello a Borsellino, il capitano De Donno incontra per caso il figlio di Don Vito Ciancimino. Ciancimino è l'ex sindaco di Palermo, punto di riferimento politico per i corleonesi, che in seguito verrà condannato a 10 anni per associazione di stampo mafioso. Al capitano De Donno viene un'idea: incontrare Don Vito e convincerlo a collaborare. Lo fa, lo incontra, e poi lo fa incontrare con il suo superiore, il colonnello Mario Mori, che comanda il ROS. Il colonnello Mori è un ufficiale di grande esperienza che ha diretto operazioni contro la mafia e il terrorismo e che in seguito verrà messo al comando del SISDE, il Servizio Segreto Civile. Azzarda, bleffa, dice che questa guerra tra Stato e mafia non può portare a nulla e che vorrebbe parlare con qualcuno di Cosa Nostra. Ciancimino prende tempo e si consulta con i boss attraverso il dottor Antonino Cinà.
E è di questa situazione che Riina ovviamente ha notizia immediata. E siccome la persona con la quale Ciancimino ha avviato questo contatto è una figura di ufficiale dell'arma di assoluto rilievo, perché è il vice comandante operativo del Rosso, nelle parole che Riina adopera con Brusca, che riassumono il tutto, si coglie questa, potremmo definirla, soddisfazione di Riina. La controparte pubblica, lo Stato, colpito e colpito duro attraverso le stragi, sta cercando di trovare una via d'uscita alla situazione che altrimenti è ingovernabile.
Poi, ad un incontro successivo, riporta il parere della mafia. Si può fare. Totò Riina ha elencato una serie di richieste, il papello lo hanno chiamato. Via il 41 bis, via la legge Rognoni-La Torre che blocca i beni dei mafiosi, via la normativa sui pentiti, revisione delle sentenze già pronunciate, la mafia tratta, lo Stato cosa offre? Il colonnello Mori a questo punto è spiazzato, voleva soltanto arrivare alla cattura di qualche latitante, non può trattare a nome dello Stato. Così lo dice a Ciancimino, che i boss si consegnino e lo Stato tratterà bene le loro famiglie. A questo punto, come Bellini, anche Ciancimino si spaventa. Lo dice il colonnello Mori. Lei mi vuole morto, anzi, vuole morire anche lei. Io questo discorso non lo posso fare a nessuno. E anche questa serie di incontri si blocca. Il capitano De Donno e il colonnello Mori dichiareranno in seguito che per loro era solo un modo per arrestare qualche latitante. Per Cosa Nostra, invece, si tratta di una vera e propria trattativa. Per farla andare avanti, per sbloccarla, Totò Riina dice che ci vuole un colpetto. È la solita strategia dei corleonesi: sparare per parlare, fare la guerra per fare la pace. Bisogna dare un colpetto, bisogna ammazzare qualcuno.
Inizialmente ne parla la Barbera e poi viene confermato anche da Brusca e da altri collaboratori. E l'oggetto dell'attentato doveva essere proprio io. Si trattava di collocare un ordigno esplosivo di alto potenziale dentro un tombino posto davanti a casa dei miei suoceri. Il momento fu rinviato per la presenza di frequenze di un sistema di allarme collegato ad una banca che stava proprio nei pressi, che avrebbe potuto innescare anzitempo il meccanismo esplosivo. Per cui fu rinviato, poi furono arrestati la Barbera, Gioè, Riina e quindi il progetto non fu più perseguito, per fortuna.
Intanto Totò Riina viene arrestato. Su indicazione di un boss che sta collaborando, Balduccio Di Maggio, i carabinieri del capitano Ultimo bloccano un'auto all'angolo tra via Bernini e viale Regione Siciliana, a Palermo. Dentro c'è Totò Riina, il capo della mafia.
Colonnello, l'ex autista di Totò Riina, Mutolo, ha detto: Riina è Dio o è il demonio? Che impressione l'ha fatto come uomo?
Non mi è parso né un padre eterno né un demonio. Una persona in un certo senso dimessa, tipica di una Sicilia rurale dell'interno, che ancora si vede in alcune parti della Sicilia, molto formale, molto corretto nella forma, molto attento, molto pronto a valutare le persone che gli stavano di fronte.
È il 15 gennaio 1993. Il 23 marzo viene arrestato anche Antonino Gioè. Le cose però non si fermano. Cosa Nostra ha un suo piano, una sua strategia, che va avanti anche senza il capo. Per sbloccare la trattativa scatta un piano diverso. La guerra continua. Il 14 maggio 1993 un'auto carica di esplosivo esplode in via Fauro, a Roma, a 15 metri da un incrocio. È un'esplosione violentissima che sconvolge tutta la zona.
L'ordigno era sistemato all'altezza del numero civico 62 di via Fauro. In un attimo si scatena l'inferno, saltano in aria i serbatoi di molte auto parcheggiate nelle vicinanze. Le schegge della bomba arrivano fino al quarto piano dei palazzi intorno e abbattono le balconate. L'onda d'urto fa letteralmente esplodere i vetri delle finestre, rottami e calcinacci dappertutto, fiamme e fumo. E panico tra la gente del quartiere.
Incredibilmente ci sono soltanto una trentina di feriti, nessuno grave. Il vero obiettivo era un giornalista che stava passando con la macchina, seguito dalla scorta. Maurizio Costanzo, che in quei tempi si era esposto nella lotta alla mafia con una serie di trasmissioni televisive.
Credo che la mafia abbia voluto indicare nei media, nelle informazioni, in un certo tipo di informazione molto diretta, un rischio. E perché non pensare che questo sia temibile? O perché non pensare che la mafia o i nuovi padroni della mafia, la nuova cupola che ha preso l'eredità di Riina, abbia voluto dare un primo preciso segnale. È un'ipotesi.
L'attentato non riesce, ma la mafia non si ferma. È scattato il piano diverso. Sta per succedere qualcosa di terribile. 27 maggio 1993, Firenze. Per tutto il giorno i turisti hanno affollato il centro storico, le piazze e le strade, come via dei Georgofili, dove si trova la Torre dei Pulci, sede di un'importante accademia artistica. Tutto tranquillo, fino all'una di notte. A quell'ora, una miscela di pentrite, T4, tritolo e nitroglicerina, nascosta in un furgoncino rubato, esplode, distruggendo la torre e danneggiando tutti gli edifici che le stanno attorno, per un raggio di 400 metri. I danni sono enormi. Lì accanto ci sono chiese, c'è la galleria degli Uffizi, ci sono quadri, ci sono statue. Vanno distrutti 3 dipinti per un valore complessivo di 15 miliardi e ce ne vogliono altri 30 soltanto per ricostruire la torre. Ma soprattutto è il bilancio delle vittime ad essere più grave. 5 morti, la famiglia che custodiva la torre e un vicino e 35 feriti. E non è finita. Il 27 luglio 1993, via Palestro, Milano, sono le 23. C'è un'auto che sta fumando, parcheggiata contromano. Viene fermata una pattuglia dei vigili urbani, che chiama i vigili del fuoco. Aprono il baule e dentro trovano un pacco, stretto con il nastro adesivo, collegato all'auto da alcuni fili. I vigili del fuoco si allontanano e stanno facendo sgomberare la strada quando all'improvviso l'auto esplode. L'esplosione uccide 4 vigili del fuoco. Un pezzo dell'auto, scardinato dallo scoppio, vola attraverso i giardini pubblici ed uccide un cittadino marocchino che stava dormendo su una panchina. Anche qui l'obiettivo è un museo, il PAC, Padiglione d'Arte Contemporanea, che viene completamente sventrato dall'esplosione, mentre viene danneggiata anche la Villa Reale, sede della Galleria d'Arte Moderna. E non è finita, non ancora. 28 luglio 1993, piazza San Giovanni in Laterano, Roma. Un'autobomba esplode poco dopo mezzanotte, provocando un cratere del diametro di quasi 4 metri, nell'angolo tra il Palazzo del Laterano e la Basilica di San Giovanni. Nessuna vittima, soltanto qualche ferito, ma moltissimi danni ai quadri, agli affreschi e alle suppellettili dei palazzi, osservati con preoccupazione anche dal Papa il giorno dopo. E ancora, Via del Velabro, Roma. Il portico della chiesa del Velabro crolla sotto l'esplosione di un'autobomba che danneggia anche l'interno della chiesa e molti dei palazzi vicini e ferisce anche alcuni abitanti della zona. Un'altra bomba, la quinta, in pochi mesi.
La mafia faceva paura e il quadro politico sfilacciato induceva più a temere che ad avere fiducia.
Non basta, c'è qualcosa di più inquietante se possibile. Il 28 luglio, mentre stanno esplodendo le bombe a Roma, un blackout a Palazzo Chigi isola completamente tutti i telefoni e le linee di comunicazione. Palazzo Chigi, dove sta il Presidente del Consiglio, completamente isolato e in un momento come quello.
Fu strano quello che avvenne, l'interruzione della comunicazione, le luci che mancarono, quindi la corrente, il telefono, però non ci perdemmo di coraggio. Fui io stesso, parlando col Capo dello Stato, a dichiararmi disponibile a trasferire tutti gli apparati di sicurezza dal Ministero dell'Interno a Palazzo Chigi, e da Palazzo Chigi governammo questa difficile situazione. Ecco, il timore ci poteva essere perché l'offensiva sul continente era imprevista e imprevedibile.
Il 28 luglio 1993 scoppiano le bombe a Roma e c'è il blackout a Palazzo Chigi. Il giorno dopo Antonino Gioè viene trovato impiccato con i lacci delle scarpe alle grate della cella. Perché? Torniamo alla sua lettera, a quelle tre pagine che Antonino Gioè scrive poco prima di morire. Io rappresento la fine di tutto. C'è un episodio importante, raccontato da Gioacchino La Barbera dopo che viene arrestato e comincia a collaborare con la giustizia. Lui e Gioè sono dentro il tunnel, sotto l'autostrada nei pressi di Capaci, a sistemare l'esplosivo che ucciderà Giovanni Falcone, sua moglie e la sua scorta. La Barbera non capisce quello che sta succedendo, l'attentatuni, quella cosa così grossa, e così lo prende da parte. Cosa stiamo facendo? Gli chiede la Barbera. Cosa vogliono fare i corleonesi? La guerra allo Stato? Ma così dove andiamo a finire? Dove andiamo a finire? Per Gioè non ci sono alternative. Per noi, gli dice, c'è l'alternativa di finire all'ergastolo, oppure di morire in un conflitto a fuoco, o di mettersi un laccio al collo e suicidarsi, o anche di essere ammazzati da Cosa Nostra se avessero manifestato il minimo segno di dissenso. Poi gli dice un'altra cosa, una cosa che fa paura. Quello è soltanto l'inizio. Ci sono cose che devono succedere, cose che devono fare, cose terribili. Più o meno quando Gioè sta scrivendo la sua lunga lettera, Cosa Nostra ne sta scrivendo un'altra. I postini della mafia ne imbucano quattro coppie. Due non si sa dove vadano a finire, mentre altre due arrivano una al Corriere della Sera e una al Messaggero. E sono lettere che fanno paura. Tutto quello che è accaduto è soltanto il prologo. Dopo queste ultime bombe informiamo la nazione che le prossime a venire andranno collocate soltanto di giorno, in luoghi pubblici. Saranno esclusivamente alla ricerca di vite umane. Post scriptum, garantiamo che saranno centinaia. Non era mai successo. Non era mai accaduto che la mafia scrivesse delle lettere per rivendicare degli attentati. Ma forse sono solo parole, bluff, tentativi per alzare la tensione della trattativa. E invece no. Quello che accade dopo non riuscirebbe a immaginarlo neppure uno scrittore, neanche Mario Puzo, neanche nel Padrino. Nel gennaio del 94 doveva scoppiare un'altra bomba. era stata confezionata con esplosivo pressato dentro sacchi della spazzatura, legato e compattato con nastro adesivo. Perché fossero più micidiali, ci avevano messo assieme anche pezzetti di tondino di ferro, in modo che facessero da proiettili. Alcune di quelle bombe vengono caricate dentro una macchina, a cui viene applicato un telecomando che servirà a farle esplodere. Poi l'autobomba viene portata sull'obiettivo, lo Stadio Olimpico di Roma, di domenica, un'ora prima della fine della partita, pronta ad esplodere al passaggio del pullman con i carabinieri del servizio d'ordine. Ma succede un imprevisto, il telecomando non funziona e la bomba non salta. Questo è terrorismo, questa è un'altra cosa. Non sono omicidi intimidatori, magistrati e poliziotti da togliere di mezzo. Azioni di vendetta contro chi si è opposto alla mafia. L'omicidio di Salvo Lima, le stragi di Falcone e quella di Borsellino, per quanto anomala, rispondevano ancora ad una logica di vendetta, di eliminazione diretta di uomini dello Stato che si erano opposti alla mafia. Gli attentati alle opere d'arte sono un passo in avanti in una logica intimidatoria nei confronti dello Stato. Ma quella indicata dalla lettera è una cosa diversa. Questo è terrorismo, queste sono stragi, è strategia della tensione. Poi, all'improvviso, tutto si blocca. Le stragi non ci sono più, le bombe non esplodono più. Perché? Il 6 giugno 1998, presso la Corte d'Assise di Firenze, si tiene il primo processo per le stragi del 93. La sentenza, confermata poi anche dalla Corte d'Assise d'Appello, condanna come mandanti delle bombe Totò Riina, Leoluca Bagarella, Matteo Messina Denaro, Giovanni Brusca, Bernardo Provenzano, Giuseppe Ferro, Filippo e Giuseppe Graviano. Sono tutti boss mafiosi e, come dice la sentenza, le bombe le hanno fatte mettere proprio per questo, per un vero e proprio attacco terroristico contro lo Stato italiano, per costringerlo a venire a patti con Cosa Nostra. Distruggere parti del patrimonio artistico italiano aveva l'unico scopo di dar vita ad una vera e propria guerriglia armata contro lo Stato, proprio perché questo, per la prima volta nella storia repubblicana, aveva osato reagire ai precedenti atteggiamenti criminali. La sentenza parla anche degli incontri fra gli uomini dello Stato e gli emissari della mafia. Qualunque cosa fosse, trappola o trattativa, è così che la intesero gli uomini di Cosa Nostra. È la sentenza di Firenze a dirlo. L'effetto che ebbe sui capi mafiosi fu quello di convincerli definitivamente che la strage era idonea a portare vantaggi all'organizzazione. Forzare la mano allo Stato, dichiarare guerra all'Italia. Per dirla con le parole semplici e terribili di Giovanni Brusca, che voleva addirittura disseminare le spiagge di Rimini di siringhe infette. O fai quello che ti diciamo noi, o se no ti mettiamo tante di quelle bombe che non ci fermiamo più. E invece a un certo punto si fermano. Perché? Forse Cosa Nostra ha capito che la strategia stragista non può vincere e ha fatto marcia indietro. Forse lo Stato ha resistito e ha vinto.
Lo Stato ebbe la forza di contrastare e di reagire. Non possiamo dire di avere sconfitto la mafia, ma di avere portato colpi mortali all'organizzazione malavitosa, non solo in Sicilia ma anche in altri territori del nostro paese, questo lo si può tranquillamente affermare.
Ma forse è Cosa Nostra, che ha scelto strade più traverse ma meno ripide. È sempre la sentenza di Firenze a dirlo. Gli animatori di questa campagna, quella stragista, si resero conto però, in corso d'opera, che le stragi avrebbero potuto rivelarsi inefficaci. Per questo si fecero promotori, alla fine del 93, di un apposito movimento politico, Sicilia Libera, che assecondasse le loro iniziative. Nell'ottobre del 93, a Catania e a Palermo, nasce Sicilia Libera, che assieme a tante persone ignare ed oneste, ha tra i suoi promotori occulti niente meno che Leoluca Bagarella. Scopo di Sicilia Libera? Aggregare voti e collegarsi ad altri movimenti autonomisti al sud, ma soprattutto fare da interlocutore di altri movimenti e uomini politici. In fondo, È proprio da lì che vengono molti dei guai di Cosa Nostra, la perdita di un referente politico. Forse in quegli anni Cosa Nostra lo trova, questo referente politico. Su questo versante, come anche sull'esistenza di ipotetici altri mandanti, dietro alle stragi del 93 e all'omicidio del giudice Borsellino, la magistratura sta ancora indagando. Comunque, le stragi cessano e per la mafia sembra aprirsi un'altra fase storica, una fase in cui la mafia sembra essere diventata invisibile. Forse davvero lo Stato ha vinto e la mafia non c'è più.
Parlare di mafia invisibile non vuol dire mitizzarla o farne qualcosa di inafferrabile. La mafia è per noi che siamo qua, è visibile. Può diventare invisibile se non se ne parla più, se si ritiene che l'attuale fase di pax mafiosa possa determinarne la sconfitta e se la politica non mette più nelle sue agende il problema mafioso come priorità. Allora sì che ci preoccuperemmo moltissimo. In realtà per chi sta qua, per chi combatte e per chi vive in questa terra, la mafia è visibilissima.
Questa è una storia di mafia, una storia di mafia molto particolare. Ed è anche la storia di un uomo in crisi, lo abbiamo visto. Un uomo che si uccide quando crede che sia finito tutto. Un uomo dell'organizzazione. Come dimostra un'intercettazione che lo sorprende assieme alla Barbera. Sono due amici, sono tranquilli, sono a riposo, stanno parlando del più e del meno. E come due colleghi parlano anche di lavoro, di capimandamento, di cosche, di mafia.
Grazie per aver scelto di ascoltare Blu Notte Misteri Italiani. Quelli di voi che seguono il canale Telegram del podcast mi avranno già sentito parlare nelle ultime settimane di una nuova app che sta letteralmente spopolando sia in Italia sia nel resto d'Europa. I più aggiornati di voi avranno già capito che sto parlando di Clubhouse, il nuovo social network dedicato interamente alla voce e che permette di creare delle conferenze virtuali in cui ognuno può prendere la parola ed interagire con i propri speaker preferiti. Ebbene, assieme ad una criminal profiler professionista che si chiama Valeria Rossi, ho deciso di istituire un appuntamento settimanale in cui andremo ad analizzare i profili psichiatrici dei maggiori serial killer italiani. Potete seguirci ogni sabato mattina alle 10:20 scaricando l'app di Clubhouse e iscrivendovi al canale Telegram di Blu Notte che trovate in fondo alla descrizione di questo episodio assieme ai link alle pagine Instagram e Twitter del podcast che vi invito a seguire per rimanere sempre aggiornati sulle prossime novità. Io sono Michele Dinnelle e come ogni settimana vi do appuntamento al martedì prossimo alle 7 per un nuovo episodio di Blu Notte Misteri Italiani.